Dunque, i sindaci delle città europee chiedono ai governi di Ungheria e Polonia di togliere il veto dal pacchetto economico dell'Unione Europea, che comprende il bilancio, Recovery Fund, e vale 1.800 miliardi di euro. Così, in una nota, il sindaco di Firenze Dario Nardella, neopresidente di Eurocities, il principale network delle città europee. E questo per ricordare che la questione del Recovery Fund, su cui abbiamo speso quintali e tonnellate di inchiostro, e sembrava definita già alla scorsa primavera, in realtà non è definita per nulla, perché ancora non c'è un accordo e chissà quando arriverà. Qualcuno dice addirittura chissà se arriverà. Nel frattempo però sta succedendo una cosa che, dal punto di vista dell'economia, per noi profani può sembrare assurda, no? Perché l'Italia viaggia oramai verso la cifra monster di debito pubblico del 160%, ed eravamo preoccupatissimi quando questo rapporto era al 126%, quindi. Però lo spread, pensate, oggi ha toccato quota veramente minima, 118.10, ed è da tempo in caduta, da maggio praticamente. Allora, per spiegare questo arcano, noi ci facciamo aiutare da un espertissimo, il professor Fabio Scacciavillani, economista. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Come si spiega questo mistero, questo arcano? Debito pubblico alle stelle, ma tutti tranquilli, spread basso?
Allora, il punto essenziale da capire, il primo punto essenziale, è che non è tanto l'ammontare del debito, ma è il servizio del debito, vale a dire il tasso di interesse che ciascun paese paga sui propri titoli pubblici. Nell'area euro, siccome in buona parte dei paesi sviluppati, penso agli Stati Uniti o al Giappone, che è un caso paradigmatico, i tassi di interesse sono molto bassi, perché a partire dalla crisi del 2007-2008 le banche centrali sono intervenute pesantemente per acquistare i titoli pubblici. Questo ha creato un po' una distorsione nei mercati, in particolare ha abbassato il costo del debito, quindi gli interessi, e di conseguenza ha permesso ai governi di sopportare il peso del loro debito pubblico. I governi fortemente indebitati, come l'Italia per esempio, hanno avuto i benefici maggiori. Con la pandemia questo strumento di emergenza è stato ancor più sfruttato. Insomma, le emissioni di titoli pubblici acquistati dalle banche centrali sono aumentati a dismisura. Perché viene tollerato tutta questa anomalia? Perché i mercati si rendono conto che non c'era un modo semplice o un altro modo per far fronte all'emergenza, quindi più o meno torto collo hanno seguito le indicazioni della banca centrale e hanno per il momento sospeso il giudizio di fronte all'emergenza.
Cosa potrà capitare però da qui in avanti, professore? Cioè, la bonaccia continuerà?
No, la bonaccia non continuerà, e quello che bisogna capire è che a un certo punto questi debiti andranno ripagati.
Appunto, cioè prima o poi son soldi che dovranno essere resi, no? Perché
in qualche modo sì, ed esistono tre modi per restituire i debiti, risolvere una situazione di questo tipo. Il primo metodo, che è quello diciamo più auspicabile, è che ci sia, dopo che è finita la pandemia, dopo che sarà finita questa emergenza, ci sia un'impennata del tasso di crescita. In altre parole, ci siano delle tecnologie talmente nuove, dei metodi di produzione innovativi, insomma un nuovo mondo in cui il tasso di crescita globale e delle economie più indebitate sale di parecchi punti, e a quel punto il debito può essere riassorbito nel giro di 10-15 anni. È successo in paesi come la Svezia, il Belgio, l'Irlanda, Quindi non è una cosa impossibile, però richiede delle riforme strutturali in quei paesi che già, come l'Italia, non crescevano prima della crisi del 2007-2008, non sono cresciuti nei 10 anni successivi e quindi sono stati investiti in modo brutale da questa emergenza. Gli altri due metodi sono sostanzialmente un default. Il governo a un certo punto dice: signori, non vi posso più ripagare. Questo è successo in Libano alcuni mesi fa.
Succede spesso in Argentina, lo narriamo come caso di scuola, no?
Sì, è il caso di scuola, succede, non dico ogni giorno, ma insomma sono casi non particolarmente rari. L'Argentina è un altro dei casi.
Ma comunque questo non ce l'auguriamo. La terza ipotesi qual è?
Non ce lo auguriamo, assolutamente. Questo è il modo, diciamo così, la bancarotta tipica. Poi c'è un altro modo di fare default, ed è l'inflazione. Perché? Perché con il default si dice a chi detiene i titoli di Stato: caro mio, non te li restituiamo i soldi, o te ne restituiamo solo una parte. Con l'inflazione si fa esattamente la stessa cosa. Si dice al pubblico, a coloro che hanno, detengono liquidità: cari miei, questa liquidità che voi detenete, che con cui credete di comprare non so, X litri di benzina, X tonnellate di grano, Y tonnellate di ferro, eccetera, eccetera, beh, adesso non valgono più in termini reali quello che voi credevate, valgono molto di meno, quindi ci vogliono il doppio dei soldi per comprare lo stesso chilo.
Chiaro. E secondo lei quale di questi tre scenari, mettendo anche il quarto, no, è quello di Sassoli, che di fare pare e patta, no, amici come prima, ma mettiamo da parte perché è una discussione politica molto lunga, di questi tre scenari qual è il più probabile secondo lei?
Diciamo che attribuisco un 50% alla probabilità che ci sia un colpo di reni e che l'Unione Europea, attraverso il recovery fund, attraverso una spinta innovativa poderosa, riesca a imboccare un sentiero di crescita molto più sostenuta di quella che abbiamo visto nei passati 20 anni, e un 50% di probabilità che ci sia una qualche forma di ristrutturazione del debito, soprattutto dei paesi più indebitati, insomma un quello che è successo in Grecia, per parlarci chiaro.
Ecco, ristrutturazione del debito naturalmente poi pagano i cittadini in soldoni.
Chiedo scusa, non ho sentito.
No, dico ristrutturazione del debito che poi pagano sostanzialmente i cittadini, per intenderci.
Sì, la ristrutturazione la pagano coloro che detengono il debito pubblico. Ora, nel caso specifico, c'è anche la banca centrale che detiene una buona fetta di questi debiti, ma dubito che la banca centrale verrà a sostenere delle perdite.
Grazie al professor Scacciavillani, speriamo si avveri il primo 50%. Buona serata, buon lavoro a lei.
Lo spero anch'io, buona serata.
Buona serata.